La seconda cosa è che era seduto, è un uomo seduto. Dov'è seduto? Lungo la strada. Ieri sera ricordavamo anche questa cosa, che nel linguaggio della Chiesa delle origini il cristianesimo era chiamato odos, nella lingua greca, la via. Il cristianesimo, lo abbiamo detto anche iniziando i nostri esercizi, non è un catechismo da imparare, è una strada da percorrere. Ma quest'uomo non percorre niente, è seduto. È la nostra fede, siamo noi che siamo seduti. E la terza condizione è mendicante, è un povero uomo. Non so se ricordate quel passo bellissimo dell'Apocalisse, quando appunto nei primi capitoli, sempre l'Evangelista Giovanni, autore dell'Apocalisse, dice: tu non sai di essere un povero, cieco e nudo, ti consiglio di comprare da me vesti per coprire la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. È ovviamente una lettura spirituale. Dunque, cieco, seduto e mendicante. Ma cosa abbiamo se perdiamo il Signore? Abbiamo perso l'unica cosa preziosa, il tesoro, la perla, diranno gli evangelisti. E sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù, il Nazareno. Ieri, appunto, nell'episodio del lebbroso si diceva mentre Gesù attraversava la Samaria e la Galilea, e stasera ci dice, sempre l'Evangelista Luca, che passa Gesù il Nazareno. Da dove? Da casa tua. Da dove sta passando? Dalla nostra vita. Da dove passa? Da qui, da queste serate. Passa, passa sempre. Passa ogni giorno. Signore, dove passi nella mia vita? E c'è qualcuno che ce lo dice, perché noi non lo sappiamo neanche vedere, sentiamo del rumore, come dice appunto il Vangelo, sentendo passare la gente, quest'uomo ce lo immaginiamo, era lì probabilmente tutti i giorni, col suo piattino, come stava lì a chiedere l'elemosina, sente che c'è confusione quel giorno, ma cos'è che succede? Non vede cosa sta succedendo. Passa Gesù. Gesù è un maestro in cammino. Gesù è un maestro che passa nella nostra vita. Sta passando adesso, in questa quaresima. Sta passando per te, per me, per noi. Passa e ripassa. Ed ecco allora che quest'uomo reagisce. Anche qua ci stiamo abituando al linguaggio dell'Evangelista Luca. Anche quest'uomo grida, fermandosi a distanza, i 10 lebbrosi di ieri. Che cosa dicono? Gesù Maestro, abbi pietà di noi. E stasera quest'uomo dice: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. C'è qualche collegamento. Chi sono questi personaggi che Luca mette lungo il cammino verso Gerusalemme? È un'umanità bisognosa di salvezza. Ancora una volta, lo ripeto, siamo noi. Siamo noi, e il nostro grido è un'invocazione. Abbi pietà di me. Ma c'è un piccolo particolare molto bello, che quest'uomo chiama Gesù per nome. Gesù. Noi che siamo grandi esperti del Vangelo sappiamo che c'è solo un altro personaggio nel Vangelo di Luca che chiama Gesù per nome. Tutti lo chiamano Rabbi, Maestro, Signore. Sapete chi è l'altro? Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È il buon ladrone. L'altro che invoca la misericordia, no? Vi ricordate la discussione tra i due ladroni in croce, sempre l'Evangelista Luca? È proprio così. Tu non hai nemmeno la capacità di capire. Quest'uomo non ha fatto niente di male, noi riceviamo il giusto per le nostre azioni. E poi, rivolto a Gesù, dice: Gesù, ricordati di me. Perché è importante? Beh, questo soprattutto nella Chiesa antica, ma anche oggi è quella che si chiama la preghiera, l'invocazione del nome. Il nome, nella spiritualità dell'antico Israele, era proprio la preghiera di invocazione per eccellenza: nel tuo nome io trovo salvezza, in nessun altro nome è data salvezza. Ecco, invocare il nome di Gesù. E questo dice come una confidenza, come un affidamento totale. Gesù dice: il buon ladrone, ricordati di me. E quest'uomo cieco dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. In quel figlio di Davide c'è, in un certo senso, il riconoscimento che Gesù è il Messia. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse. Chi è che era andato avanti? Chi è che erano quelli che camminavano avanti? I suoi discepoli. Allora, se non vi piace il posto del cieco, potete scegliere, avete una seconda scelta, potete entrare nel gruppo di quelli che stanno davanti, che mettono a tacere sto poveretto. Bella scelta anche questa. Tante volte noi, come discepoli del Signore, prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, riusciamo a metterci di mezzo, a dare fastidio a quelli che stanno cercando il Signore. Ecco, qualche volta è proprio così. Facessimo passare il Vangelo di Luca, ne troveremmo tanti di questi episodi simili. Tutta la gente che, quando Gesù arriva a Gerico, ce n'è un altro che si chiama Zaccheo, brutta persona anche lui, no? E che cerca di vedere chi è Gesù, sale sul sicomoro, ve lo ricordate, no? E tutta la gente che cosa fa? È andato ad alloggiare da uno schifoso peccatore. Ecco, noi rischiamo davvero, perché ci sentiamo sempre bravi, siamo davanti, siamo, no? Rischiamo di dare fastidio, di stare in mezzo ai piedi a Gesù, di impedire che chi sta cercando veramente il Signore possa raggiungerlo. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide. Già, noi dovremmo essere uno strumento per l'incontro con Gesù, la Chiesa è questo, e diventiamo un ostacolo a noi stessi e agli altri. Gesù allora si fermò. Lui lo ha sentito, lui ci sente sempre, riconosce il nostro grido. Si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Lo ordinò. Quando fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Anche questa è una domanda bellissima, ma non so se ci avete fatto caso, è anche una domanda un po' strana. Cioè, ti portano un cieco, gliel'avranno portato per mano, no? Quando ce l'ha lì davanti, Gesù gli chiede: che cosa vuoi? Ma scusa, no, è evidente, che domanda stupida, no? Ma che domanda stupida? Assolutamente no. È la domanda più bella e più importante, è la domanda che ci dobbiamo portare a casa stasera. Che cosa vuoi che io faccia per te? Non serve a Gesù: dimmi di che cosa hai bisogno che non lo vedo, ma no. Questa domanda serve al cieco, serve a noi. E io dico, questa domanda dobbiamo lasciarla risuonare dentro di noi questa sera, anche nella preghiera, nel silenzio. Che cosa vuoi che io faccia per te? È una domanda, diciamolo con queste parole, che ha una valenza pedagogica. Se questa sera davvero il Signore mi facesse questa domanda: che cosa hai bisogno? Di che cosa hai veramente bisogno? Tu cosa gli risponderesti? Cosa gli rispondiamo al Signore? Di che cosa hai bisogno? Dimmi che cosa vuoi che io lo faccio per te. Cosa hai veramente bisogno? Che cosa serve alla tua vita? Lo dico con altre parole, quest'uomo cieco è come se si sentisse chiedere da Gesù esattamente questa cosa. Lo dico con un gioco di parole, ma tu lo vedi che non ci vedi o no? Cioè, hai capito di che cosa hai davvero bisogno? Dunque questa domanda serve al cieco, serve a noi. Lo vedi che non ci vedi? Tu non sai di essere un povero cieco e nudo, non lo sai. Ma sto benissimo, va tutto bene. Ma sei sicuro, nella tua vita cristiana? Questa quaresima allora basta, una passeggiata, non hai bisogno di niente. O no? Oppure è davvero una grazia, oppure è davvero il momento in cui il Signore sta passando e aspetta solo che noi, riconoscendo la nostra povertà, non abbiamo niente, Signore, senza di te, non sappiamo neanche dove andare. Allora lo vedi che non ci vedi o no? Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo. Ecco, quest'uomo vede la sua cecità, vede che non vede. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Cosa aveva detto all'unico lebbroso che, l'abbiamo sentito ieri sera, era tornato a ringraziare? La tua fede ti ha salvato. E ieri sera, lo so, in modo un po' provocatorio dicevo: non l'importante è la salute, l'importante è la salvezza. Eccola qua, ancora una volta, la fede che genera salvezza. La tua fede ti ha salvato, non la tua fede ti ha dato la vista. Perché appunto, e la finale è molto bella, ma lo descrive benissimo, ecco che cosa succede. Cosa fa quest'uomo una volta che ha recuperato la vista? Subito ci vide di nuovo e, non torna a casa sua a brindare, cominciò a seguirlo glorificando Dio. Che cosa succede? Qual è l'esito di questo incontro con Gesù? Quest'uomo diventa discepolo. Anche lui comincia a seguire il Maestro. Dunque questa guarigione ci dice non come viene guarito un cieco, ma come nasce un discepolo. Come si diventa cristiani o si ridiventa discepoli. La nostra quaresima serve per questo, per rimetterci veramente a fare sul serio, a camminare dietro a Gesù. Quest'uomo, Giovanni ci dice, un cieco dalla nascita, noi ridiventiamo ciechi un po' spesso, abbiamo bisogno davvero di rimetterci in cammino. È la storia della nostra vita cristiana che più e più volte ha bisogno di ricominciare. Quante volte? Vi ricordate la domanda sul perdono? Quante volte? 7 volte? No, non ti dico 7 volte, ti dico tu devi ricominciare 70 volte 7, sempre, ogni volta che ci perdiamo, ogni volta che ci crediamo ricchi e pieni di noi stessi. E invece siamo dei mendicanti, bloccati, seduti, incapaci neanche di vedere da che parte andare. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. Ecco, allora ci prendiamo adesso il tempo della preghiera, proprio come vi dicevo, semplicemente facendo risuonare nel nostro cuore questa domanda. Questa sera, Signore, sono qui. Sono seduta veramente, ma in senso evangelico, in senso simbolico. Che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, sentiamo che dentro di noi risuonano queste parole di Gesù. E dall'altra parte, forse possiamo usare la preghiera del povero, la preghiera di quest'uomo: Gesù, abbi pietà di me. Ecco, credo che queste parole questa sera ci possano aiutare nella preghiera, poi lo riprenderemo anche alla fine come proposta di un azio, di una scelta, di una piccola decisione, però ci possono aiutare questa sera davvero a metterci in preghiera e a sentire che Gesù sta passando adesso nella nostra vita, ma che desidera per noi il bene, la vita piena.